e code, un programma di Giulia Negri e Elena Polidori.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Benvenuti, benvenuti ascoltatori di Cuori e Code, benvenuti ascoltatori di Oltrelago e bentornati con Elena Polidori e Giulia Negri. Ciao Giulia!
Ciao Elena e buonasera a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova puntata insieme.
Allora, oggi parliamo di un tema importantissimo, vero Giulia? Che è l'importanza,
esatto,
l'importanza di una nuova scoperta, perché una nuova scoperta perché è abbastanza recente, non è vero Giulia? Quella del microchip per ritrovare gli animali scomparsi. Allora, dimmi Giulia, vai avanti.
Allora, no, ti volevo solo dire, è una nuova scoperta per alcuni, ma in realtà è una legge che c'è dal 1991 e l'Italia è all'avanguardia per questo argomento.
Certo, allora più che intanto parliamo appunto della genesi di questa microchippatura per gli animali, perché ovviamente chi come noi ama le bestiacce, come le chiamo io in maniera assolutamente
affettuosa,
i nostri bastardi, si trova molto spesso ad avere problemi di paura di perdere il proprio animale, oppure per ragioni diversissime lo perde davvero. Può succedere,
esatto,
può succedere soprattutto con i gatti che vanno più in giro, e dove poi tu ci spiegherai, Giulia, quanto è utile anche la microchippatura, ma può succedere anche coi cani. Distrattamente uno lo mette da una parte, poi il guinzaglio si sfila e il cane se ne va per conto suo, oppure peggio ancora, succede qualche, per esempio io ho assistito a una scena di un incidente stradale, una ragazza che è stata tamponata ha aperto la portiera per vedere che cosa era successo, il cane spaventato è scappato ha cominciato a correre in mezzo alla strada e tutti a gridare ferma il cane, sì, provateci a fermare il cane.
Però pensiamo anche ai botti di Natale, ai botti
certo,
di Natale, quanti cani scappano per paura.
Certo, anche quello, su quello poi apriremo un ampio e articolato dibattito, come diciamo noi.
Sicuramente durante le festività ne parleremo.
Ma ne parleremo anche, Giulia, adesso che se le festività stanno per partire, perché ne parliamo per un motivo, perché noi, come Oltrelago, ma anche come Cuori e Code, ma anche come associazione animalista Franca Valeri, siamo contro i botti. Vogliamo sottolineare, perché non hanno molto senso. I fuochi d'artificio si possono fare anche senza...
Contro i botti e per i biscotti.
Contro i botti e per i biscotti, soprattutto i biscottini che diamo alle nostre piccole bestiole. Allora, raccontaci Giulia, come nasce il microchip?
Allora, dunque, iniziamo dicendo che il microchip è la carta d'identità del nostro amico a quattro zampe. Come noi abbiamo la nostra carta d'identità, loro hanno il loro bel modulo di iscrizione all'anagrafe canina. E io inizierei anche dicendo una frase che uso sempre quando facciamo le campagne di microchippatura gratuite, sponsorizzate dai comuni e dalla regione. Se lo ami, lo microchippi. E lo microchippi non solo perché è legge, ma perché vuoi ritrovarlo, vuoi... Che venga ritrovato e che soprattutto ti rintraccino in caso di smarrimento. Quindi secondo me la microchippatura, che è legge, ma anche la dotazione della medaglietta riconoscitiva con il numero di telefono del proprietario e il nome del cane sono due elementi ogni famiglia dovrebbe adottare per i propri amici a quattro zampe. Per quanto riguarda il microchip, è obbligatorio dal 1991, appunto dalla legge che ci mette all'avanguardia rispetto a tanti paesi europei, che è la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che è la legge 281 del 91, che stabilisce appunto che è obbligatorio,
sì,
registrare il proprio cane presso l'anagrafe canina della ASL di appartenenza ed apporre il microchip.
Sì.
Quindi il microchip è lo strumento con il quale viene identificato un cane e viene collegato al nominativo di un proprietario, anche se proprietario non è la parola che amo, però è questo di fatto. E sembra sembra un fatto di poca importanza, ma nel 2022 molti detentori di animali ancora non hanno capito che è obbligatorio o fanno finta di non capirlo. In realtà invece è uno strumento essenziale per l'identificazione del nostro cane. Per esempio, in occasione di operazioni di salvataggio e recupero degli animali smarriti, per esempio durante i terremoti, il fatto che avessero il microchip ha consentito che questi animali smarriti durante terremoti o durante eventi eccezionali siano stati riconosciuti e siano stati riconsegnati alla propria famiglia.
Allora Giulia, quindi, una domanda, perché di domande io ne ho parecchie su questo microchip. Prima cosa, di domande dicevo ne ho parecchie su questa questione.
Sì.
La prima in assoluto riguarda il fatto che molti padroni di cani dicono: ma non è che poi questo microchip può essere dannoso per la salute del mio animale? Domanda.
Assolutamente no, la risposta è una semplice iniezione sottocute, dura pochissimi secondi, molti cani non se ne accorgono neanche, quelli che se ne accorgono è perché sono lamentosi di loro. ma è veramente una semplicissima iniezione. Calcolate che la legge prevede che il proprio cane venga iscritto all'anagrafe canina e quindi gli venga messo il microchip entro i 60 giorni dalla nascita, quindi entro i 2 mesi, oppure in caso di adozione o di acquisto, altra parola che non amo, entro i 30 giorni dal possesso. Quindi in ogni caso il cane va microchippato anche se sono piccoli, anche se stanno sempre a casa, anche se non escono da soli, anche se va microchippato, punto.
Sì.
E come dicevo prima, non è assolutamente pericoloso, non è assolutamente indolore e quindi bastano pochi minuti per farlo. Si può fare all'ASL, si può fare presso il proprio veterinario di fiducia, in questo caso va prima pagato un bollettino di 8 euro al servizio veterinario dell'ASL di appartenenza.
Sì.
Però sul sito della Regione Lazio, in questo caso, potete trovare tutte le informazioni necessarie, ma basta rivolgersi al proprio veterinario che vi saprà indicare quali sono le fasi da seguire. E veramente in 5 minuti vi siete messi al riparo da brutte esperienze, da sanzioni amministrative, perché è prevista anche una sanzione amministrativa
certo.
per chi non iscrive il proprio cane, per chi non appunto non apporre il microchip, quindi insomma, ma soprattutto da una brutta esperienza, perché come dicevo prima, se lo ami lo microchippi, perché se lo ami lo vuoi ritrovare in ogni caso, soprattutto in caso di smarrimento.
Ma io credo che sia una delle per le persone che amano gli animali, mi metto io per prima, se perdo il cane o uno dei gatti divento assolutamente pazza.
È un'esperienza bruttissima.
Perdo la ragione.
Esatto, è un'esperienza bruttissima che ti fa veramente stare col fiato sospeso, spesso non vengono ritrovati se non sono microchippati, anche perché magari chi lo ritrova non avendo un microchip non saprà mai di chi è questo cane, anche magari facendo, oppure magari lo perdete, immaginate di perderlo in vacanza, lo ritrovano in un'altra regione, senza microchip sarà veramente molto difficile trovarlo, oppure viene ritrovato e finisce in un canile, viene dato in adozione, quindi veramente è un'esperienza bruttissima, molto molto sofferta, che potete evitare con un semplice microchip.
Ma c'è effettivamente la struttura in Italia per consentire il ritrovamento dell'animale, nel senso i vigili urbani, la polizia, sono dotati dei mezzi per poter utilizzare questo microchip?
Esatto. Sì, sì, la risposta anche in questo caso è positiva, sì. I vigili urbani in primis, ma anche molte forze dell'ordine, sono dotati del lettore di microchip. Spesso anche noi stesse dell'associazione spesso abbiamo un microchip, un lettore di microchip. Il lettore di microchip ci consente di verificare se il cane è dotato di microchip, consultare l'anagrafe canina e riconsegnarlo al proprio padrone. Quindi proprio per questo argomento vorrei dare alcuni consigli su cosa fare in caso di smarrimento del cane o di ritrovamento di un cane smarrito. In primis vanno contattati i vigili urbani della località, che hanno appunto il lettore di microchip e che sono obbligati ad intervenire
Sì.
per rilevare se il cane ha un microchip. In
Sì.
quel caso contattano l'ASL di competenza per rintracciare appunto il proprietario e
Certo.
riconsegnare il cane. Possono essere avvertiti e chiamate anche altre forze dell'ordine, carabinieri, polizia, e vi ricordo che tutti hanno l'obbligo di intervenire, quindi è proprio previsto dalla legge nazionale. Quindi in caso di smarrimento del cane, il proprietario, la prima cosa che deve fare è denunciare appunto lo smarrimento alle autorità competenti, quindi in questo caso carabinieri, polizia, vigili urbani, proprio perché se viene ritrovato un cane loro hanno una denuncia e quindi anche in questo caso è più facile ritrovarlo e denunciarlo contestualmente anche all'ASL di appartenenza, al servizio veterinario dell'ASL di appartenenza. Ugualmente, se si ritrova un cane, se viene ritrovato un cane evidentemente smarrito, vanno contattate le autorità competenti che verranno a leggere il microchip e se il cane non ha il microchip, si fa la denuncia di ritrovamento, in modo che si possa ricongiungere la denuncia di smarrimento con la denuncia di ritrovamento e fare in modo che il cane ritorni a casa.
Perfetto, allora questa è diciamo la cosa, la storia che ci dice in tutte le maniere che il microchip è diventato fondamentale perché
È
appunto
fondamentale.
perché la nostra bestiola può ritrovare diciamo può ritrovarci e noi soprattutto possiamo ritrovare lei perché appunto esiste questo microchip. Allora abbiamo
Esattamente.
sostanzialmente messo tutti quanti nella disposizione d'animo di dire ragazzi, prendete e portate il vostro cane a microchipparlo. Che costo ha la microchippatura dell'animale, Giulia? Più o meno
Guarda, ha
all'orientamento.
un costo che si aggira intorno ai 30 euro, sia se lo fate presso l'ASL, dove mi sembra che venga 28 euro, sia presso il vostro veterinario di fiducia. Quindi in genere con 30 euro circa ci si mette al sicuro da brutte esperienze.
Altra cosa, dimmi, vai pure.
Volevo solo ricordarvi che per i cani è obbligatorio, mentre per gatti e furetti se ne consiglia. Si comincia a parlare di microcippatura. Quindi io in ogni caso penso sempre che se vuoi ritrovare l'animale che ami perché magari hai paura di smarrirlo, in qualsiasi modo, il microchip è sempre un buon mezzo, anche laddove non è obbligatorio come per gatti e furetti. Tra l'altro consiglio sempre anche di dotare il cane della medaglietta. Quindi noi che ci occupiamo di adozioni, quando il cane viene adottato, noi la prima cosa che facciamo, consigliamo di comprare intanto già il collare e la medaglietta, quindi una semplice medaglietta che costa 10 euro ma anche meno, con il numero di telefono e il nome del cane. E questo è veramente molto molto utile anche per chi ritrova il cane, perché può contattare subito i proprietari evitando lungaggini. Lunga, e soprattutto di
Senz'altro.
far finire il cane in un canile sanitario, che non è il massimo dell'esperienza, insomma.
No, povera bestia, no, per carità, non ci voglio neanche pensare. Allora, Giulia, noi a questo punto, prima di mandare un momento di musica, perché così, i nostri ascoltatori, organizzano anche tutte le informazioni che abbiamo dato, che sono informazioni preziosissime. Poi, prima di ripartire, appunto, un momento musicale, ma poi ci spiegherai non solo perché. I gatti fino a questo momento non sono ten stati tenuti, sono stati tenuti fuori da questo computo, ma soprattutto ci dovrai raccontare una storia importante che è la storia di Orsetto. Un minuto di musica e poi ripartiamo.
Yeah.
E siamo di nuovo qua, cara la nostra Giulia Negri, presidente dell'associazione Franca Valeri, che gestisce qui a Trevignano Romano il nostro meraviglioso canile, un canile che è tenuto in maniera veramente, veramente, come dire, come se fosse un salotto, non è vero Giulia? Almeno il tentativo è quello di tenere gli animali, come dire, il meglio possibile nel momento in cui sono costretti a non avere, che non hanno una famiglia, sono costretti comunque a stare in un posto che non è un salotto di
Che
casa e
sia
non è un
dignitoso.
divano, ecco appunto, che sia dignitoso. Allora, ci eravamo interrotti perché a un certo punto io ti ho chiesto: ma mi spieghi perché i gatti non vengono microchippati?
Allora, questo è una risposta a cui non so darti è una domanda a cui non so darti una risposta esaustiva. Nel senso che il problema del microchip si è posto come prima risoluzione al problema del randagismo. Quindi il microchip nasce nell'intento di combattere proprio il randagismo canino in particolare. Quindi i gatti in realtà, potendosi costituire anche come colonie feline, non se ne è sentita l'esigenza finora. E se ne sta iniziando a parlare. In realtà nel 1991, quando è nata appunto l'anagrafe canina e l'obbligatorietà del microchip, il motivo principale era proprio quello di fronteggiare il randagismo canino, che in
Certo.
Italia era molto diffuso e purtroppo devo dire che nel 2022 in molte, molte regioni è ancora molto, molto, anzi troppo diffuso. E uno dei motivi è anche perché non vengono microcippati, quindi nessuno ha la responsabilità di questi cani
Sì,
che sono liberi di
certo.
vagare sul territorio. Ricordo che il cane non è che può andare libero da solo sul territorio, e spesso succede anche nel nostro meraviglioso
Sì,
paese che è
però
Trevignano
Giulia,
Romano.
certo, però Giulia, proprio per questa mobilità che è diversa tra cani e gatti, quello che si può perdere più facilmente forse è proprio il gatto. Cioè, nel senso è quello che va in giro, cerca persone, cerca di entrare in case diverse, va a caccia di topi.
Esatto.
E allora, quindi, io per esempio che, come te, ho una
Infatti
casa
è un
che vivo in campagna e cioè, come dire, un via vai di gatti, che so essere gatti assolutamente domestici perché si avvicinano, si fanno
Infatti
accarezzare
è
e non so di chi sono.
È per questo che adesso si comincia a parlare di microcippatura. Per esempio, nel comune di Roma è già obbligatorio il microcip al gatto. E mano a mano si stanno un po' uniformando anche gli altri comuni. Comunque ad oggi non è obbligatorio ovunque, però è fortemente consigliato
Ok.
microcippare anche i propri gatti. Poi magari in una prossima puntata parleremo di colonie feline e di gatti, perché anche lì c'è una normativa e ci sono tante cose da conoscere sul mondo felino e sulla normativa riguardante i gatti. Però ecco, se li amate, microcippate anche i gatti. Se li volete ritrovare più che altro, proprio perché i gatti sono più soggetti a perdersi,
Sì,
perché
sì,
spesso,
sì, sì, sì.
soprattutto nelle zone senza traffico, vivono liberi e quindi è più facile che si possano smarrire.
E poi c'è un altro elemento che il gatto, che viene molto meno conosciuto del cane, perché il cane forse è più gestibile a livello comportamentale, perché è più immediato nel comportamento, il gatto ovviamente è più sfuggente,
Esatto.
si tende ovviamente a pensare che il gatto se la possa sempre cavare da solo, ma in fondo poi ci sono i soliti luoghi comuni, il gatto ritorna sempre, e non è
Ma
vero, e non è
ti
assolutamente
assicuro che
vero.
il gatto non ha sette vite, come si dice, quindi il
Esatto.
gatto può venire investito, il gatto può cadere dai balconi, il gatto può essere rapito e preso da qualcuno magari che non sa di chi sia, può prendere malattie, quindi il gatto non ha sette vite come si
No,
pensa.
per niente, e anche cioè, a me personalmente è capitato che mi sono arrivate due gatte che io ovviamente ho accolto dentro casa, tutte e due sterilizzate, quindi evidentemente appartenevano a qualcuno,
Erano di
però
qualcuno,
non hanno
probabilmente,
scelto loro
certo.
di stare con me, probabilmente sono state abbandonate, sono scappate, chi può dirlo? Però io non ho la capacità, la possibilità, perché non hanno un microchip, di sapere se
Esatto.
appartenevano a qualcuno prima. Forse qualcuno li sta ancora cercando, non lo so, sono dentro casa mia. Però ecco Giulia, adesso proprio perché raccontiamo delle storie feline ma anche canine, raccontaci un po' questa storia, la storia di Orsetto.
Allora, prima di raccontarvi la nostra storia d'amore, volevo solo aggiungere due cose che sono utili per gli utenti. Riguardo all'anagrafe canina per il proprio cane, va mantenuta aggiornata, quindi ricordatevi che se cambiate il numero di telefono, se cambiate il domicilio o la residenza, dovete comunicarlo al veterinario per aggiornare la l'anagrafe canina, perché soprattutto il numero di telefono se lo cambiate, perché quello è il mezzo con il quale vi rintracciano in caso di smarrimento del vostro cane o di ritrovamento. E l'altra occasione purtroppo in cui va aggiornata l'anagrafe canina è in caso di decesso, perché così viene cancellato il cane esattamente come avviene per noi dall'anagrafe.
Sì, e
poi l'ultima cosa, ricordatevi.
Anche purtroppo tante volte anche il decesso del padrone va segnalato, perché molto spesso.
Esatto, il padrone deve segnalare il decesso.
E se cambia il padrone, che casomai è anziano, decede, il cane viene preso dai figli, dai nipoti, eccetera, va aggiornato anche quel
punto. Va aggiornato anche se si cede il proprio cane, se viene dato in adozione ad altre persone, va sempre aggiornata l'anagrafe canina, va fatto il passaggio di proprietà in questo caso. Ed anche ricordatevi che appunto i telefoni sono fondamentali, perché tramite quelli che vi contattano per riconsegnare il cane. Quindi queste sono le due cose, appunto decesso e passaggi di proprietà e appunto aggiornamento dell'anagrafe canina, che vanno sempre ricordati. Un'ultima cosa,
sì,
sempre riguardo al microchip, che è molto molto importante. Se il vostro cane è microchippato, voi potete chiedere appunto la fattura al vostro veterinario e potete detrarla dalle tasse.
Questo è importante.
Quindi, questa è anche un'altra buona notizia, direi.
Assolutamente, è una buonissima notizia, anche se sono pochi soldi, ma è una buonissima notizia, no? Tutto quello che si può eliminare, cioè dedurre dalle tasse, è una roba
importantissima. Quindi anche se è poco, ma è importante, perché anche le spese veterinarie possono essere detratte se il vostro cane è in regola con gli adempimenti normativi.
Perfetto.
E invece
andiamo a raccontare
la
storia di Orsetto, dai, che è una bella storia,
sì,
d'amore.
Iniziamo con la nostra prima storia d'amore di questa trasmissione. E ho voluto iniziare proprio con la storia di Orsetto, perché è l'emblema di una storia di adozione che nessuno avrebbe mai pensato possibile. Orsetto è uno dei cani che abbiamo trovato a rifugio quando siamo arrivate su richiesta di Franca, e Franca stessa appunto chiedendoci di prenderci cura del suo rifugio, ci ha chiesto appunto di mandare in adozione tutti i cani che era possibile mandare in adozione. Quando siamo arrivate, noi di Orsetto non avevamo neanche visto, non sapevamo neanche l'esistenza, perché lui viveva rintanato nella sua cuccia e usciva solamente evidentemente quando noi non c'eravamo. Quindi questo cane era per noi un'ombra, e per questo l'abbiamo chiamato Orsetto, perché non sapevamo il nome, non si aveva traccia appunto del suo passato, e allora lo abbiamo soprannominato Orsetto, l'abbiamo soprannominato Orsetto proprio perché era sempre rinchiuso in se stesso, nella sua tana, non riusciva mai a fidarsi di noi, quindi non si faceva mai avvicinare. Ci abbiamo messo parecchio tempo prima di convincerlo che non gli avremmo fatto del male, ma che volevamo solo coccolarlo e prenderci cura di lui, fino a quando lui piano piano, sempre con molta circospezione, si è fidato. E cosa inattesa, un giorno è venuta una famiglia che cercava un cane in adozione, e cercava un cane con determinate caratteristiche, perché appunto lo voleva che vivesse con la mamma, che era un po' avanti con gli anni, e Orsetto aveva quelle caratteristiche che questa famiglia cercava, e molto inaspettatamente, perché noi veramente pensavamo che Orsetto sarebbe rimasto tutta la vita nel nostro rifugio, continuando a nascondersi ed uscire quando lui lo desiderava. In realtà oggi sono 2 anni che Orsetto è a casa, con una meravigliosa famiglia, vive in contemplazione di questa mamma, che vive coccolandolo, stando distesa sul divano con lui, E da quello che era un cane che viveva rinchiuso nella sua cuccia senza mai interagire con le persone, è diventato un cane che ha scoperto che cosa significa essere amato. Lui segue con lo sguardo quello che fa la sua famiglia, partecipa alla loro vita quotidiana, è in compagnia di un'altra cagnolina anziana che si chiama Lola, che da quando è arrivato Orsetto è diventata anche più vispa perché deve appunto contendere l'amore di questa famiglia con il nuovo arrivato, e soprattutto proprio oggi gli adottanti mi dicevano che è diventato anche un cane che ha i propri gusti, quindi sceglie le persone che gli piacciono, quelle che non gli piacciono, i premietti che vuole, quelli che gli piacciono un po' di meno, è un cane che gioca, ancora non ama molto stare in mezzo alla folla, però nella sua vita familiare si è adattato perfettamente, si è adattato anche molto molto bene alla vita da divano. Ma, quindi Orsetto è un cane anziano che è andato a casa ed è veramente una storia, un coronamento di una storia a lieto fine.
Assolutamente sì, io ricordo la prima volta che ho visto Orsetto, perché Orsetto lo conoscevo anche io, è stato uno appunto dei primi cani del rifugio, cioè quelli che ci stavano già, e mi dicevano lì dentro c'è un cane, dicevo, ma davvero, perché stava in questo antro buio,
sì, ecco,
e non
sì.
Si riusciva a vedere, tra l'altro mi dicevano stai attenta, non ti avvicinare perché poi gli fai paura, perché era un cane, non si sapeva se era traumatizzato o meno, e quindi ci è voluto tutto, come dire, tutto l'affetto, tutta la dimostrazione di fiducia da parte delle volontarie,
certo,
del rifugio,
abbiamo dovuto
fargli
lavorare tantissimo,
esatto,
per
fargli
per
capire
conquistare la sua fiducia,
per fargli capire che insomma era cambiato qualcosa nel appunto anche nella gestione, ma era cambiato qualcosa anche nella sua vita. Il fatto poi che potesse essere adottato era veramente una scommessa, io non ci avrei davvero,
esatto.
Giulia, non ci avrei buttato niente, io quando ho visto che era stato adottato
Quando lo abbiamo portato a casa nuova è stata veramente un'emozione molto forte per noi, perché veramente pensavamo che non sarebbe mai stato possibile, anche perché Orsetto era un cane nero, anche in sovrappeso, quindi purtroppo dobbiamo dire che tutt'oggi insomma i cani neri hanno più difficoltà nell'essere adottati. Cosa che non comprendiamo perché, ma è così. E quindi lui, che con la sua timidezza, il suo timore, è arrivato in questa famiglia, devo dire che è stato veramente un bellissimo regalo per noi tutti, e soprattutto per lui.
Ma io credo anche per la mamma che l'ha adottato, perché poi in fondo
Loro sì, sicuramente, la felicità scodinzola, come dico sempre, quindi adottare e far entrare un cane, un gatto, un animale qualsiasi nella propria vita è sempre un momento di l'inizio di una nuova vita e sicuramente di gioia.
E non è un caso se questa trasmissione meravigliosa si chiama appunto Cuori e Code, e noi, Giulia, siamo
esatto.
Arrivati alla fine di Cuori e Code anche oggi, e diamo
velocissimamente
oggi. Niente, Giulia, ti do appuntamento prossimamente su questo, ovviamente sempre di giovedì alle 18, con Cuori e Code, con Giulia Negri e Elena Polidori, con nuove grandissime storie d'amore e storie delle nostre code. Ok? Ciao.
Posso
Giulia.
Approfittarne? Aspetta un attimo, Elena, posso approfittarne per invitare tutti gli ascoltatori al nostro Tea Party a quattro zampe?
Assolutamente sì, Giulia.
Domenica 11 dicembre saremo al Viale Bistrò, dai nostri amici che aprono sempre le porte agli amici degli animali.
Sì.
E a Trevignano Romano vi aspettiamo per un pomeriggio insieme, prenderemo del tè, ci sarà un mercatino solidale ed iniziamo a farci gli auguri.
Perfetto.
E ovviamente tutto questo per sostenere il rifugio.
Perfetto.
Un abbraccio a tutti, anche a te, ti aspetto.
Grazie Giulia, ci saremo, ciao.
Ciao Elena, ciao a tutti.